Questo incontro è stato organizzato dall'Azione Cattolica, proposto al Consiglio dei Presbiteri, al Consiglio Pastorale e Decanale, ed è uno degli incontri che facciamo di formazione dei laici, e comunque laici e presbiteri, durante l'anno. È il primo di altri incontri che di solito facciamo durante l'anno nel nostro decanato, e lo abbiamo voluto proprio a partire dall'anno della fede che è iniziato e alla luce proprio del Concilio Vaticano II. Vogliamo allora chiedere a Don Monsignor Maurizio di aiutarci così ad aprire delle strade di riflessione, di meditazione che possano servirci perché quest'anno possa essere un anno fecondo anche di crescita nella fede e di crescita nell'amore alla Chiesa.
A dire il vero, io ho accettato di venire a questo incontro in maniera previa. Quando Don Sergio mi ha detto vieni a fare un incontro con la nostra comunità, benvenga, io volevo incontrare, forse tra l'ingenuo e l'entusiastico sono caduto nella trappola, ho detto ma certo che vengo, poi il tema, le cose sono venute tutte dopo, quindi l'ingenuità talvolta crea dei meccanismi che poi intrappolano e mettono poi in una direzione, oserei dire anche tematicamente seria, un incontro che era stato pensato nella mia testa come una chiacchierata, un incontro con la gente, incominciare a sentirci, a incontrarci, cercando di cogliere un po' il senso di questo camminare insieme, di questo cambiamento anche da un punto di vista così di vicario, e poi di trovare le modalità per ascoltare soprattutto voi, per sentire quali sono le istanze, non tanto perché uno vuole lamentarsi del suo prete, del suo parroco, oppure dei progetti che da una vita dice di far, come dire, approvare al consiglio pastorale, ma non ci riesce mai, non tanto in quella direzione, quanto soprattutto nel cogliere, come dire, anche un segnale di, non di novità perché le cose devono essere nuove e quindi se sono nuove sono belle, ma anche per un concorso a farle diventare un po' più vicine a ciò che siamo e a ciò che talvolta forse nel nostro modo di parlare un po' ecclesialese non riusciamo come il politichese ad intercettare, a stare in mezzo alla gente. Non voglio fare il populista o il demagogo, ma il desiderio era proprio quello di trovare la strada perché le cose che nella Chiesa si stanno vedendo, verificando, stanno maturando, oppure stanno regredendo, oppure quelle situazioni che non riusciamo a capire, a cogliere, quelle situazioni che siamo sempre lì a voler in qualche modo cambiare, non si riesce a verificare magari quei piedi di piombo che la Chiesa ha quando deve affrontare qualche tematica che a noi sembra invece molto più urgente da cambiare. Voi coniugate un po' queste riflessioni con tutte le istanze che avete, oppure cercare anche di capire come attraverso un incontro, un dialogo, si può magari risvegliare o purificare o mettere un po' meglio in piedi ciò che appunto nella vita della Chiesa, nella vita della fede, nella mia famiglia, dentro le cose in cui credo, in questo cammino della mia parrocchia, dentro le realtà che tutte le volte bisogna sempre ricominciare da capo, dove davvero la fecondità e l'entusiasmo sono molto assenti, per non dire la gioia. Io non so se voi quando tutte le volte che vi alzate per andare la domenica alla messa avete una gioia profonda, una gioia bella. Sarei ingenuo o saremmo ingenui a dire che dovremmo avere questa cosa qui. Però in fondo se non avessimo questa gioia bella, questa gioia profonda, che cosa caratterizza allora il nostro mettere, come dire, la nostra vita attaccata, la spina della nostra vita alla corrente, a questo, uso questo paragone, a questo deposito radioattivo che è il Vangelo, che è il Cristo, che è la fede della Chiesa. Un deposito radioattivo che ti mette in pista e in circolo situazioni che sono difficili poi da tenere lì, se non le coniughi, non le fai diventare la tua vita, perché poi ti gonfiano magari la faccia, o ti mettono dei buboni in testa, oppure ti fanno diventare la pelle aggrinzita, perché se non passano e non sono equilibrate dentro di te, alla fine ti spaccano, e quindi diventi un mostro. Talvolta ci sono dei credenti che di fronte alla loro realtà e alla loro vita di fede, se dovessero, da quello che posso capire, declinare la loro condizione, secondo me una delle cose che dovrebbero dire in maniera onesta è che sono dei piccoli mostriciattoli dentro la storia, dentro questa, perché la gente non li capisce, non li vede, non li ama molto i credenti. Ecco, il desiderio era proprio questo, quello di cominciare a dissodare un terreno, ad avere un po' la voglia di ascoltarci reciprocamente, e magari anche attraverso le problematiche semplici o talvolta anche un po' noiose che trapassano le nostre parrocchie, dare delle indicazioni, mettere a fuoco oppure aprire una vena dentro la quale magari senza che possiamo cresce qualcosa. Proviamo a farlo attraverso questo titolo o questa attenzione al concilio. Io sono veramente in imbarazzo, perché parlare di una cosa che mi pare la maggior parte di voi non ha mai letto diventa complicato. Oppure tutti a voi avete letto tutto il concilio. Avete letto le 4 costituzioni, lasciamo stare le dichiarazioni. Avete letto una costituzione, avete letto un capitolo di una costituzione. No. E di che cosa parliamo? Cioè, è un po' provocatorio il modo col quale noi vogliamo in qualche modo incominciare, ma parliamo del concilio sulla bocca di tutti in questo tempo. Riusciamo magari a cogliere anche un po' di attenzione, abbiamo sempre magari davanti anche nei siti internet i progressisti che hanno preso dal concilio, poi sono andati addirittura oltre, e quelli che, vetero cattolici che invece il concilio lo vedono come il fumo negli occhi. Noi, da quello che capisco, non voglio adesso essere presuntuoso o temerario, da quello che capisco mi pare che abbiamo una percezione o una conoscenza del concilio solo per i titoli dei giornali o i titoli di che cosa nella Chiesa ci sono, Benedetto XVI sembrava anticonciliare per qualcuno, adesso che è diventato Papa la gente dice che è del concilio perché ha cominciato. L'altro invece era Giovanni Paolo II, magari un po' più conciliare. Poi ci sono dei cardinali, questi sono i nostri discorsi sul concilio e non ce ne sono altri, dobbiamo essere onesti, questi sono i nostri discorsi sul Concilio Vaticano II, o sbaglio? E allora di che cosa parliamo? Se io vi dico il Concilio Vaticano II in un mondo che cambia, dovremmo saperlo questa cosa. Come si fa a parlare della propria casa, della propria famiglia, dei propri problemi, se non si conoscono, non capiamo le cose, per sentito dire, ci hanno gonfiato magari le orecchie e la testa su schieramenti? Ma che cosa poi sia successo? Sì, abbiamo girato l'altare, usato la lingua italiana, adesso qualcuno sta rigirando gli altari, stiamo usando ancora il latino, cioè ci stiamo barcamenando per cercare di capire, ma allora com'è questa cosa qui? Ma c'è qualcuno che a un certo punto prende in carico l'idea che il Concilio ha spinto questa Chiesa verso una situazione e tutti, non qualcuno e basta, o tanti, ma tutti vanno in quella direzione lì. Se il Concilio Vaticano II è la parola che la Chiesa offre come interpretazione al momento attuale nella riflessione e nella considerazione della parola di Dio, della tradizione della Chiesa, e non si capisce perché c'è molta gente o tanta gente o poca gente ma intelligente che magari riesce a trovare spazio sui mass media che rema contro, non si capisce. E uno dice, beh certo, nella Chiesa ci sono tante anime, certo che ci sono tante anime, ma ci sono alcune cose, dobbiamo dirlo, che non si possono barattare, non si possono, come dire, sbatacchiare dentro la mia sensibilità o quello che mi piace, altrimenti non prendiamo più la strada. Se io devo andare in un posto, in montagna, c'è un sentiero, se anche quel sentiero lì, che è l'unico che mi porta là, diventa faticoso, oppure la vegetazione, proprio perché non lo battono così spesso, comincia magari a... E io devo prendere quel sentiero lì, devo fare in modo che quel sentiero sia libero. A meno che voglia andare su con l'elicottero. Allora, se vuoi andare con l'elicottero, stai cambiando il modo col quale tu vuoi intercettare la tua camminata, il tuo modo di andare verso questa direzione. Ma stai barando però, stai imbrogliando. Mi pare che in questa situazione tanti, che anche cattolici o credenti, cominciamo a fare questa riflessione, sono contro il Concilio, diventano veramente un ostacolo a disegnare una onestà di appartenenza alla Chiesa per tutti i credenti. Lascia stare se poi lo capiscono o non lo capiscono. Però, ancora, parliamo di cose perché vi fidate di me o vi fidate del Papa. Voi vi fidate del Papa, ma probabilmente non avete preso in mano il Concilio, non l'avete mangiato. Uno dice, ma guarda che mi salvo lo stesso, Io vado in paradiso lo stesso, anche se non ho letto nessun documento della Chiesa, poi soprattutto talvolta anche noi preti facciamo un po' il tifo per buttare nel cestino i documenti che la Chiesa ci manda, perché tra le tante carte mettiamo anche quella roba lì. È vero, tanti documenti che la Chiesa offre non riusciamo a leggerli, non riusciamo, sono troppi, uno spinge l'altro, chiodo, scaccia chiodo, e poi alla fine non riusciamo più a capire qual è quello che dobbiamo tenere in piedi. Allora uno dice, la parola di Dio. Però abbiamo ascoltato il Papa, il nostro Vescovo, che non dicono solamente la parola di Dio, non sto dicendo una bestemmia, ma la parola di Dio che innerva ciò che attraverso il mondo che cambia la Chiesa nel Magistero, nella tradizione, cerca di interpretare, di marcare con una sensibilità che diventi capace di dire oggi il Vangelo, di dire la parola di Gesù, di offrire la novità dell'Eucaristia dentro questa realtà di oggi. Questo è il senso anche della coniugazione del fatto che qualcuno, magari andando verso il Concilio, troppo conciliare, diventa, per qualcuno c'è stato questo accusa, troppo protestante, troppo fuori, troppo sbilanciato sulla sola scrittura. La parola di Dio è fondamento, diceva anche il nostro Cardinal Martini, lampada ai miei passi e luce sulla mia strada. Però poi questa strada, questa luce che viene offerta ai miei passi, li devo fare io. Devo mettermi io in questa direzione. E allora in questa prospettiva il Concilio, la parola che la Chiesa ci ha regalato 50 anni fa, con una difficoltà anche di comunicazione, con degli strumenti di lavoro cambiati in qualche notte, in tante... Se uno va a vedere, qualche volta mi sono anche divertito, nel senso bello della parola, andare a vedere come sono cambiate tutte le parole delle Costituzioni, come hanno cambiato i titoli, come hanno messo prima alcune cose poi altre, come si sono cambiati addirittura i titoli, le titolazioni delle Costituzioni, come c'erano delle delle parti oppure degli interi capitoli che dicevano cose che sembravano in qualche modo, come dire, andare, non dico contro, ma non tanto nella direzione che poi è stata presa, per cui c'è stato un lavorio difficile, complicato. E quindi anche questa realtà che sembrerebbe così tetragona, così offerta alla nostra riflessione con un'ampiezza e quindi anche un'autorevolezza, oserei dire, totale, non è così semplice poi da vivere, perché c'è sempre qualcuno che dice: ma io non l'avrei fatto così. Ma non parlo di semplici persone, di teologi, di cardinali. Però quando tu presenti quella cosa lì e tutta la Chiesa la presenta, sarebbe bello, come quando facciamo noi, non so, i nostri incontri, il consiglio pastorale. Se vogliamo in qualche modo decifrare ciò che la Chiesa ci aiuta a cogliere quando apre una discussione, una riflessione su delle tematiche importanti, come sono quelle della sacra liturgia, del mondo contemporaneo, della Chiesa, oppure di tutto ciò che si parla appunto nella Dei Verbum, della parola di Dio, della tradizione, dello spirito, di innervare la possibilità anche oggi di capire cosa vuol dire che sono le scritture ispirate con autori che è l'autore e lo Spirito Santo, però che contestualmente vive dentro la parola umana. Cioè non è così semplice poi, perché poi sono cose che vengono offerte alla nostra fede, cioè quindi alla salvezza della nostra vita, cioè al senso della nostra esistenza. Ecco, talvolta dicevo che queste realtà fanno un po' il pari con i momenti nei quali noi, come consiglio pastorale, prendiamo una decisione. Poi usciamo e c'è sempre qualcuno che dice: ma non va bene, ma l'abbiamo presa insieme. Perché dici che non va bene? Perché io sono libero, ho la mia coscienza, ma non l'hai mica messa a disposizione questa tua coscienza. No, ma io c'ho ancora... Anche qui, vedete come le riflessioni sulle coscienze personali non sono così semplici, non sono così, come dire, innocue nei confronti di tutta una realtà anche parrocchiale o di una decisione o di un orientamento preso dentro una comunità. Ma non perché tutti hanno l'ordine di scuderia, ma perché nel momento nel quale si agisce dentro il consigliare, per esempio in un consiglio pastorale, o quando si agisce dentro una realtà che ci chiama a prendere posizione, diciamolo, ma perché abbiamo paura? È perché dopo il parroco o il vicario episcopale ce l'ha su con me, ma cosa ti interessa? Parli bene tu, come cosa ti interessa? Non abbiamo questa scioltezza, noi non ce l'abbiamo. Cosa vogliamo parlare talvolta? E qui la provocazione diventa magari anche una domanda personale alle nostre comunità. Cosa parliamo di certe cose se poi non ci giochiamo dentro le cose della nostra locale condizione ecclesiale? Dentro la nostra parrocchia, dentro il nostro gruppo, il coro, dentro... Facciamo i canti per la cresima. Li abbiamo decisi tutti, poi c'è qualcuno che contesta, magari si fa una verifica e dico: no, quei cantori, io l'avevo detto, porca miseria, ma ho capito, ma non va bene, cioè non che non va bene, perché uno può dire che l'aveva detto, per carità, però capite cosa sta sotto, cioè se prendiamo la parola della Chiesa in un mondo che cambia, ma continuiamo a cambiare le carte in tavola e imbrogliamo la situazione, noi non riusciamo più a parlare al mondo, non ce la facciamo. Ma non perché dobbiamo difendere l'unicità e l'originalità di ciascuno, ma perché l'unicità e l'originalità di ciascuno messa a disposizione nella vita della Chiesa, in una discussione che prende a fuoco e prende a carico tutta una realtà che dopo si mette a disposizione per la vita delle persone, per la salvezza della loro anima, non si può giocare con questa cosa qui. Cioè noi non possiamo giocare con queste situazioni. Anche nelle nostre parrocchie. Cioè noi talvolta facciamo delle cose come se fossero delle situazioni così dell'azienda. Ma non è possibile. Forse noi ci siamo ormai arresi a questa logica. ma non è possibile. Cioè, quando si entra in chiesa, il mistero di Dio diventa il mistero della salvezza e diventa il mistero della mia anima, cioè della mia interiorità, della mia cosmicità. Cioè, io sono un cosmo totale che entra a far parte di questa realtà, mi è consegnata questa vita eterna, questo orientamento totale, questo corpo del Signore, mi è consegnata questa parola, dentro questa chiesa, sono diventato prete perché la chiesa mi ha scelto, non perché avevo il diritto di diventarlo, mi è stato dato il sacramento della riconciliazione perché sono andato dal sacerdote a chiedere il perdono, nessuno mi ha precettato per questo. Cioè, sono tutte realtà che fanno parte di una visione che incrocia, non l'aziendalizzazione, quindi i quadri di questa parrocchia, ma la salvezza. Cioè, dentro lì devo rendere ragione di qualcuno che poi mi chiede: ma com'è questa vita? A te credente, che hai, sono creduto nel Signore, stai seguendo la Chiesa, ma com'è questa vita? Tu cosa gli dici? Che cosa gli dici? Che il tuo parroco fa pena? Ma non serve, non gli serve, non serve. Capite che poi noi spostiamo continuamente le problematiche che abbiamo a casa nostra. Le spostiamo continuamente perché non sentiamo, non capiamo e non orientiamo con onestà la nostra vita dentro una docilità alla quale la Chiesa ci chiama. Il Concilio Vaticano II, che non stiamo conoscendo, parla un po', secondo quello che capisco, di queste cose qua. E oggi perché è stato ripreso come occasione dell'anno della fede? Perché se il concilio è stato pensato non tanto per dire alla gente come doveva credere, oppure per far venire i vescovi e rifare in qualche modo il catechismo, per poi magari dirlo meglio alle generazioni future. Era proprio il contrario, cioè questa Chiesa che a un certo punto si accorge che non può più andare avanti con alcune condizioni di distanza con il popolo di Dio, oppure alcune condizioni di riversamento delle sue verità. Non ce la fa più, sta perdendo. Giovanni XXIII, forse nella sua, noi l'abbiamo chiamato il Papa buono, come è, insomma, magari con un po' di enfasi, con un po' di mielosità, con quella roba un po' che l'ha messo un po' nella nicchietta, no? L'abbiamo un po', messo lì e ci serve, no? Mettere poi le persone dentro lì e incastonarle in maniera tale che non siano poi così, siano innocue. E questo qui altro che innocuo. Ha detto alla Chiesa: guarda che tu non solo non sai più, sai ancora parlare, ma dobbiamo metterci d'accordo. Ma il fondamento di quello che dici probabilmente si sta allontanando da quello che ti fonda. Questo è il senso. Il Papa Benedetto XVI, nell'indire l'anno della fede, ha in qualche modo, credo, poi i preti che sono qui magari lo dicono meglio di me, ha sintonizzato il nostro riprendere in mano questa cosa qui dicendo: guardate che il problema serio è la fede, cioè noi come stiamo credendo, come credenti, come crediamo, queste verità di fede, come le stiamo credendo? Ed è una realtà che in qualche modo adesso, con il sinodo della nuova evangelizzazione che sta avvenendo, si cerca di, all'interno delle proprie riflessioni ecclesiali, di verificare non solo una grammatica comune, ma che questa grammatica comune, cioè questa grammatica che comune nel senso che non parliamo tutti la stessa maniera, ma che va alla stessa fonte, alla stessa origine, poi in quella condizione onestamente cambia, cioè diventa capace di dire ancora: vale la pena vivere, vale la pena investire. Domani, scusate questo ricordo personale, sarò, perché un parroco non può fare questa cosa, allora andrò io a fare un funerale di un bambino di di seconda elementare, 7 anni, che è morto un anno dopo il suo fratellino, che è morto l'anno scorso, della stessa malattia, perché è una malattia genetica che è rarissima, ma si sposta sul ramo maschile. Questa famiglia ha un'altra bambina di 12 anni che non ha nulla, sta benissimo. Però in 2 anni ha perso 2 figli, con un calvario terrificante. Domani faremo il funerale a Simone, dopo che Luca, l'anno scorso a febbraio, è morto, adesso è morto il suo fratellino, sempre in seconda elementare tutti e due, dopo un po' di anni di eccetera, eccetera. Il padre, si chiama Alberto, dice: noi abbiamo pregato per il miracolo, ma noi non attacchiamo al miracolo la nostra fede. Se lo dico io fa ridere. Vedete, come credere diventa veramente importante, perché dentro questa realtà uno gioca la serietà della sua esistenza. E se questo mio fratello credente dice questa cosa, io non posso solo dire: ma io non ho quella fede lì. Non serve dire io non ho quella fede lì. Devo dire piuttosto, mi parrebbe più giusto, secondo quello che capisco, di quello che stiamo dicendo, dire: ma io, che sono credente perché mi riconosco fratello e credente di questa persona, perché crediamo nel stesso Gesù. Certo, lui ha fatto questo percorso, uno dice: ma io posso parlare da credente come un non credente? Quelli che dicono: ma tu hai avuto la fortuna di credere, tu hai la fortuna di credere, io no. Ma noi credenti, di fronte a questi credenti, parliamo da non credenti, dicendo a lui: ma tu hai la fortuna di pensare così. Questo linguaggio, dire sbagliato sembra dare un giudizio terribile, io non posso dare un giudizio di questo genere, però provocatoriamente vorrei aiutarvi a pensarlo. Magari non è un giudizio, è un giudizio anche su di me. Io pensavo alla mia fede, a quello che io domani come prete, celebrando l'Eucaristia, non solo perché devo fare la predica, non mi interessa quella cosa lì. Il problema è già mettermi lì a celebrare, non è predicare. Domani la mia preoccupazione non sarà quella di dire delle cose in predica, che forse talvolta voi pensate che sia questa la mia preoccupazione o la nostra preoccupazione. È sbagliata questa cosa, non va bene. E se fosse così dobbiamo cambiare. Incominciare a prendere il passo sul gradino dell'altare, uno comincia a dire: ma cosa sono qui a fare? Non che cosa dirò. Perché sennò sembra quasi che tutto quello che dipenderà domani sia quello che dirà il prete. Fa ridere questa cosa, fa ridere. Il problema è come celebreremo, ma perché celebreremo di fronte a questa bara? Che cosa stiamo celebrando insieme? La fede di questo uomo, la fede di questo uomo, che si è mostrato capace, per quanto lui è debole o fragile o addolorato o scarnificato dentro, si è mostrato capace di resistere a quel passo per entrare in chiesa e offrire nel funerale di suo figlio la sua fede. Ma tutti noi che siamo lì, cosa saremo lì a fare? Cos'è che saremo lì a fare? E dobbiamo domandarci che questa partecipazione all'Eucaristia, ma questo è tutte le domeniche, tutti i giorni che andiamo a messa, ma noi questa forza, questa lucentezza, questa semplicità, questa trasparenza, questa emozione, non lo so, chiamatela come volete, ma non ce l'abbiamo, ma neanche per idea, neanche per idea. E di che cosa vogliamo parlare ora nell'anno della fede? O attraverso il concilio della Chiesa, di che cosa vogliamo parlare se non riusciamo ad entrare in profondità e con onestà a scarnificare, a purificare, a togliere tante nomenclature sbagliate, a togliere tanti pensieri sulla Chiesa, sulla fede, che sono solo dei palliativi, sono piccoli pannetti di, oppure la boule dell'acqua calda sulla pancia. Quando magari appunto la mia vita non è la mia pancia, ma è quello che sta dentro e che non si muove perché è pieno di livore, è pieno di un mucchio di tristezze, è pieno di tanti lamenti e non si muove mica. Cosa vuoi mettere la bulla dell'acqua calda sulla pancia? Per fare che cosa? Ecco, questa riflessione, questo andare sul concilio, questo parlare della Chiesa, questo entrare nella prospettiva della parola di Dio, ci regala o ci vuole stanare da queste cose? Io magari ho fatto velocemente, perché magari nella mia testa le cose sono un po' più presenti di quello che riesco a dire. E magari quello che riesco a dire forse diventa confuso, oppure sono frammenti o piccole cose buttate lì. Però vorrei aiutare solo a dare, attraverso anche magari dei flash, delle indicazioni per non andare via con l'idea che tanto poi non cambia niente. Ma non da qui, dalle cose importanti, da voi stessi. Ecco, questa è la cosa che secondo me non dobbiamo mai andare via da noi. E invece noi tutte le volte che facciamo qualcosa andiamo via da noi. Cioè ci espropriamo la nostra riflessione perché ormai abbiamo preso questo andazzo. Caspita, se c'era qui il mio marito a sentire questa predica, sei lì tu, ma tu volevi che ci fosse tuo marito, vabbè. Se c'erano qui quelli là, che sentire, siamo arrivati lì, eravamo pochi. È vero che poi i numeri sono importanti, però se vogliamo riflettere o guardare con verità e con onestà ciò che la Chiesa ci chiede per diventare capaci di dire al mondo il senso della vita e l'essere, come dire, scarnificati con il Cristo o essere assimilati a Lui, e questo è il nostro compito, Il compito dei credenti che hanno ricevuto il battesimo e che sono sostenuti talvolta da una fede ballerina o talvolta anche da una fede un po' sconcertante, ma che comunque resiste talvolta anche alle intemperie della nostra stessa dabbenaggine o della nostra stessa difficoltà, ci conduce e ci fa dire: ma questo segmento di vita terrestre, che cos'è qui a fare? Cos'è qui a fare? Una volta c'era gente che diceva che faceva 25, 27, 30 anni, ne ho conosciuta una, nel polmone d'acciaio, vi ricordate? Che vivevano così, uno dice, ma cosa fa questa qua? E adesso non so, le varie tipologie di vegetative o di tante cose che abbiamo vissuto in questi tempi. Uno guarda questa realtà e allora fa diventare questo il problema, ma fuori di noi. Un problema sociale, un problema di leggi, no? Perché dopo bisogna regolare questa cosa qui. Ci mettiamo 20 anni a fare, intanto la gente muore prima di questa situazione e non incontra ciò che sarebbe bello che incontrasse come persone vive e credenti assimilate al Cristo. Questa è un'assimilazione, ma non è fatta solo per i preti o per le suore questa assimilazione, È fatta per tutti, perché se l'origine, il punto focale della nostra realtà umana, terrestre, dell'Adam, di quello che siamo, è il Signore, questa realtà ci deve condurre a cogliere perlomeno qualche briciola, qualche scintilla di questa cosa qui. E dove andiamo a prenderla? Si può andare al bar, Però se non abitiamo l'Eucaristia, se non abitiamo la parola, se non abitiamo la Chiesa, se non abitiamo qualche parola che la Chiesa ci offre, se non abitiamo magari anche le realtà che dentro qui, come facciamo a stare sul fronte del mondo? Non possiamo inventarci di stare con i ragazzi che stanno a scuola oppure che passano lì, che hanno ormai tutti, non so, le scarpe slacciate, i pantaloni a mezz'asta. Cioè, cosa dici a quelli lì? Che cosa gli stai dicendo? Dove li intercetti? E li lasci lì e dici, tutto il grande problema della pastorale giovanile nelle nostre parrocchie è un problema serio, ma non è un problema di numeri o talvolta anche di linguaggio, è un problema che si riferisce all'anima, cioè che si riferisce al fatto che probabilmente tutta la nostra realtà di comunicazione ecclesiale, di comunicazione di quello che siamo, non passa attraverso l'onestà della nostra storia, della nostra vita, cioè non siamo in grado di prenderci a cuore l'assimilazione vera alla fede. Il Concilio, nel trattare le quattro costituzioni, Dei Verbum, Sacrosanctum Concilium, che è quella della liturgia, oppure, non so, Gaudium et Spes, la Chiesa del mondo, Lumen Gentium, la Chiesa, sono grandi titoli. Cosa ci dicono queste cose se non li abbiamo lette? Facciamo fatica, no? Adesso continuo a dirvi ogni tanto se le abbiamo lette, ma talvolta noi parliamo per sentito dire eccessivamente. E poi magari facciamo degli incontri senza avere... Noi a volte andiamo agli incontri e vabbè, con la parola di Dio qualcosa leggiamo, riusciamo. Altri incontri talvolta non ci documentiamo perché aspettiamo che parli quello là. Non va sempre bene questa cosa qua. Non va sempre bene. Ma non perché uno deve documentarsi su tutto, ma per onestà. Per onestà. Se io devo fare un viaggio nuovo, per onestà, proprio perché magari porto qualcuno con me, almeno consulto una mappa. Piccolo. Se invece non so niente, dico, vabbè, partiamo, porto su della gente, porto su delle cose, non porto niente con me, magari non so cosa succede. Sono bel deficiente, Sono stupido. Poi magari mi posso inventare che io sono il più bravo guidatore del mondo, tutte quelle storie lì, ma sono stupido, perché non ho fatto le cose che dovevo fare. Quello di capire come fare, portando della gente, ad arrivare. Poi che sia bravo a guidare, che la strada è libera, che sono cose che vengono dopo. Se io devo imbarcarmi per anch'io essere testimone di qualcosa che è la vita eterna, non so di questa cosa qui, ma cosa mi imbarco a fare il testimone? Diceva il nostro arcivescovo che non bisogna essere militanti, ma testimoni, perché i militanti sono egemoni, no? Chi fa la militanza di solito assolutizza. Chi è testimone si mette magari nell'agone, cioè nella lotta della vita e le becca, e le prende. Ma non le prende perché è stupido, si lascia andare, ma perché ogni cosa che dice fa reagire. E noi non abbiamo questa mentalità. Ed è in questa prospettiva allora che le parole della Chiesa, questo concilio che mi sono permesso così di bypassare un pochettino mettendovi solo in questione le cose che ci sono in ballo sulla Chiesa in un mondo che cambia. Perché poi il mondo cambia perché lo ha fatto Dio così, non perché cambia, perché così si è messo a cambiare, ma è sempre cambiato. Talvolta noi enfatizziamo un po' questi cambi. Una volta sentivo l'arcivescovo Martini, quando gli ha fatto proprio una domanda, dice, ma questi tempi sono così, ma lui diceva, non enfatizziamo troppo questa cosa. Ma non perché non dobbiamo accorgerci che cambiano, ma perché poi giochiamo con questa cosa qui. E alla fine non siamo pronti. Siamo narcotizzati dai tanti sentito dire, dai tanti titoloni, che alla fine ci addormentiamo. E poi la lampada non ha più l'olio, E lo sposo arriva. Questo è il senso di quella, secondo me, più profondo di quella parabola. Noi, Chiesa, ci addormentiamo. E lo sposo arriva. E pretendiamo la carità perché gli altri, essendo Chiesa, devono farcela. Gli altri, essendo fratelli, devono fare questa roba qui. Il Signore dice no. No, mi dispiace. Il tempo che tu hai vissuto dentro lì era tutta la tua Chiesa, tutta la tua vita. È finito. Scade. Noi non abbiamo un tempo infinito, dal punto di vista della nostra volontà e del nostro, come dire, rispondere. Abbiamo un tempo limitato. Questo tempo limitato va abitato dall'infinito di Dio, dalla vocazione illimitata alla fede. Se abitiamo il tempo limitato con la vocazione che è illimitata, è per quello che continuiamo a dirci Come mai oggi non si prendono più decisioni definitive? Perché queste decisioni definitive fanno il pari con la vita eterna. Secondo me la motivazione più profonda, perché è bello prendersi in carico una vocazione e portarla all'infinito, perché questa è la grammatica e la declinazione della vita eterna. Il sacramento non è una stupidata. Questo è il senso talvolta anche di tante resistenze che la Chiesa ha sul sacramento. E magari talvolta, pur essendo grande nella comprensione, non deroga da qui, ma non perché c'è la sua, non è moderna o è anti, ma perché dentro qui si gioca quell'infinità lì che se la toglie è finita. Va bene, saremo bravi durante questa esistenza ad essere magari andati nei confronti di questo mondo che chiede questa cosa qui, ma noi non abbiamo da presidiare questa cosa. Abbiamo da dire la vita eterna, abbiamo da dire la vita di Dio. E la vita di Dio non è qualcosa che possiamo determinare dentro i nostri tempi piccoli. Allora è per quello che le vocazioni nei sacramenti sono infinite. Una volta che tu dai un sacramento è totale, definitivo in te, definitivo. È per quello che il sacramento della riconciliazione ti dà la purificazione totale. Non guardare più indietro, parti da lì. Sei perdonato, punto, via, via. Ma dopo il mio... Basta con questi sensi di colpa, basta. Impariamo ad avere questo... Ecco, questo potrebbe essere già un modo in cui vado di fronte a un sacramento a dire che ci credo, lo capisco. Se no faccio finta. Perché in questa dimensione... Poi uno dice, ma dopo... Come si fa a capire che il mondo cambia, che noi cambiamo, che la gente... Ma tu metti a disposizione questo... Poi intorno a te le cose si cambiano proprio perché quando tu sei in quella dimensione sei onesto di fronte alla tua fede, sei onesto di fronte al tuo credo, testimoni quello che sei. Poi non sei tu che dovrai fare poi la mietitura o la regolazione di tutto il mondo. Ecco, in questa dimensione probabilmente anche la parola che la Chiesa offre va nell'orientamento e nella prospettiva di offrirci delle stabilità, perché poi fede, anche da un punto di vista etimologico, vuol proprio dire stabilità, cioè qualcosa che non scivola, qualcosa sulla quale quando uno va lì dice ecco, questa roba qui vale la pena, su cui fondo ogni cosa. E poi il problema è proprio lì, cioè... paura della morte, paura della sofferenza, queste paure ci arriveranno, nessuno sarà esente da tutte queste storie qua, se ci sarà dato il tempo di capire, non lo so, cioè queste robe qui poi, non lo so, ma ci penso spesso, ci pensiamo, non so, ma non so nel senso che non so di voi, però sento dentro di me che tutte queste realtà, queste condizioni hanno bisogno tutte le volte di essere respirate, ricentrate, cioè Perché devo tirarle fuori poi come verità di realtà che devo annunciare, come prete. Cioè, le cose che sto dicendo stasera, appunto, sono stato ingenuo ad accettare, ma comunque questo è il senso. Perché poi dopo non puoi più ritirarle, indipendentemente se sei stato bravo o meno, ma le cose profonde, dette, che intaccano anche magari alcuni orientamenti o mettono magari qualcuno nella direzione... non sempre giusta su quello che stai dicendo, insomma, non è una cosa da poco. Ma anche lì, no? Tutte le nostre sofferenze, le nostre paure. Oggi ho fatto un incontro con la terza età della nostra zona e a tavola, parlando con un po' di queste persone, c'era di fronte a me una persona di 87 anni, quell'altra di 85, una di 79, e dicevano: siamo già qui alla fine della vita. Cioè, a un certo punto siamo andati, sono andati su questa direzione. E dico, una c'ha 87 anni, vabbè, uno lo dice. Però poi, e poi bisogna consegnare. Cioè, non è che si può fare chissà che cosa, dobbiamo consegnare. E come faremo ad abitare questa consegna? A chi e perché? Poi puoi star lì tutte le volte a dire, ma io voglio vivere 150 anni. Va bene, vivi 150 anni, ma poi? 180, 180, va bene, 200, va bene. Tu pensa all'infinito, al cosmico, alla... ti perdi dentro questa roba qui. Ma noi abiteremo quella roba lì, ma non so se ci crediamo. Buh. Mi ha sempre colpito che tutti i sondaggi fatti sulla fede nella vita eterna, dal 64%, 62%, qualche volta 78% credenti non ci credono, fanno fatica, non sanno se. Casca l'asino, eh. Questo non vuol mica dire che io sono a posto, che sono bravo, che mentre noi preti diciamo questa cosa, magari la diciamo tante volte, dobbiamo parlare di più dei novissimi, dobbiamo parlare di più di queste realtà della fede, e poi ti rigano dentro, non è che uno le dice così tanto perché poi deve dirle, ma deve dirle a se stesso, deve passare attraverso anche la sua, non solo percezione, ma anche la sua fede, cioè quello che è convinto lui. Sei convinto di questa cosa? E che tipo di convinzione è quella lì? A tempo? Quando stai bene sei convinto, quando non stai bene non sei più convinto? Com'è sta storia? Cioè è stringente questa cosa. Non è una cosa all'acqua di rose. Magari sarà più bella dell'acqua di rose, ma quando tu la pensi dentro la realtà umana, insomma... Anche da un punto di vista psicologico interiore, se voi fate un calcolo di quanto tempo di gioia profonda avete vissuto fino adesso nella vostra vita, fate in fretta a farlo, ma che ci vuole chissà che cosa. Provate a pensare quanto tempo di difficoltà, di sofferenza o di fatica o di talvolta di delusione o di emarginazione avete vissuto, fate più fatica a contarlo. Ma perché? Perché la vita deve essere così? O è così? O la rendiamo così? O diventa così? Oppure è così la vita? Queste domande non possono non essere, non dico attaccate, ma addirittura inestricabili e inestirpabili sulla fede. È per quello che ieri il Papa all'Angelus, all'udienza, diceva: la fede non possiamo non dire che fa più uomini e più donne, cioè ci fa più persone, non possiamo non dirlo al mondo. La fede è l'umanità totale, è la vera umanità totale. Dire questa cosa, dillo, qui così nessuno mi contesta, vai a dirlo dove c'è Ballarò oppure non so, a qualche altra cosa ti sparano, cioè viene fuori questa chiesa che non capisce, questi credono di, e poi appunto spostano tutti i problemi, arriva, non puoi mai parlare, non si può, non c'è, e allora cosa fai? C'è una delusione, cioè alla fine dici, ma anche da un punto di vista così di vita, di stare in mezzo al mondo, dice, ma cosa credo a fare? Cerco di barcamenarmi, perché tanto comunque credere davvero è comunque perdente. In una società così ti prendono in giro sempre. Siamo partiti dal concilio che non abbiamo letto, siamo arrivati alla fede che non abbiamo. E vedete com'è il percorso? È bellissimo, ma talvolta anche un po' tragico, però è vero. Bellissimo, tragico, ma vero. E talvolta magari questa realtà non c'è bisogno di andare chissà dove. Basta alla mattina quando si fa la barba o si lavano i denti e si pettina a guardarsi allo specchio. E lì trovi dentro talvolta uno specchio a casa, tenetelo sempre. Ci fa bene, non tanto per vedere le forme, ma per vedere... anche metaforicamente, chi è che deve cominciare a credere? Sempre noi. Chi è che deve cominciare a cambiare? Noi. Io. Allora, fede, chiesa, concilio, messa, sacramenti, parola di Dio, tradizione, vescovi, preti, suore, laici impegnati, operatori pastorali, lettori, cantori, strofinatori di pavimenti di chiesa, ciclostilatori folli, e si passa tutti da qui, da questa realtà che assimila il Cristo. Qualunque persona che nella Chiesa fa qualcosa. Un'ultima cosa, e poi basta. Mi piacerebbe che quest'anno, così come desiderio, confidenzialmente, potessimo capire un po' di più quella frase che tutte le volte viene detta dal sacerdote dopo il Padre Nostro, prima di fare la comunione. Non guardare i nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa. Cosa vuol dire questa frase? Cioè, se la fede della Chiesa abilita i miei passi a ricevere l'Eucaristia, e addirittura questa fede della Chiesa, guardata dal Dio, è più grande dei miei peccati, voi che cosa pensate della Chiesa?